Ciao, sono Ines.
E io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, inventato qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare di Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano.
Ciao a tutti! Siamo super emozionati di aver finalmente lanciato Made It, un progetto di cui parliamo da più di un anno e su cui lavoriamo da diversi mesi. Prima di lasciare la parola a Ines, che vi presenterà il nostro primo ospite, volevo approfittarne per raccontare al volo come è nata l'idea di Made It. Innanzitutto, sia io che Ines siamo due ascoltatrici voraci di podcast e scambiandoci consigli su podcast da ascoltare ci siamo rese conto che non esistevano molti podcast in italiano, nonostante gli italiani siano appassionati di radio, e quindi abbiamo visto un'opportunità di fare qualcosa di nuovo. Ma prima di tutto Made It nasce da una voglia di mettere in valore il Made in Italy, guardando però oltre ai prodotti, scoprendo persone, aziende, idee e movimenti. Abbiamo entrambe vissuto tra Londra e gli Stati Uniti e ci siamo rese conto che sia gli inglesi che gli americani sono bravissimi a mettersi in valore e a promuovere il loro talento. Gli italiani, invece, si sa, tendono a parlare male del bel paese e non amano mettersi in valore. Secondo noi questo è un peccato capitale, perché l'Italia è piena di talento in tutti i settori ed è importante parlarne di più, se non altro per ispirare giovani italiani a credere nelle loro possibilità. Abbiamo deciso quindi di andare alla ricerca di questo talento.
Esatto, e per mettere in valore questo talento abbiamo deciso di intervistare imprenditori, e non solo, italiani in vari campi, dalla moda al giornalismo, dal tech alla finanza, per parlare con loro del loro percorso, delle aziende che hanno creato e per parlare un po' d'Italia. Oltre al nostro desiderio di promuovere l'Italia e il suo talento, vogliamo ispirare i nostri ascoltatori a conoscere nuovi settori, darvi nuove idee di business e motivarvi a perseverare anche quando il gioco si fa duro. La nostra prima intervista è stata con Nicolò Maisto, co-founder e CEO di Faceit. Faceit è una piattaforma di gaming competitiva che, pensate, ha già oltre 15 milioni di utenti. Io non sono un'esperta di gaming, di esports, infatti non sto neanche a raccontarvelo in dettaglio visto che Nicolò ce lo spiega benissimo nella nostra conversazione. Prima di far partire l'intervista però voglio darvi un po' di background su Nicolò. Nicolò si è laureato in Business Administration alla Bocconi, poi ha iniziato a lavorare come analyst in investment banking da Lehman Brothers, dopodiché ha deciso di fare un MBA a New York ed è stato accettato alla Business School di NYU. Ed è lì che ha avuto l'idea di lanciare Faceit, che ha fondato verso la fine del suo MBA nel 2012. Ora ascoltiamo la nostra conversazione. Innanzitutto grazie mille, siamo super felici di averti come ospite su Made It per discutere un po' del tuo percorso, dell'azienda che hai creato e parlare un po' delle tue opinioni sull'imprenditoria italiana. Prima di cominciare, immagino che tanti dei nostri ascoltatori non sono esperti di gaming e di esports, quindi potresti cominciare con raccontarci un po' di questo mondo, di spiegare cosa fate da Faceit?
Sicuro, grazie per avermi. Allora, l'eSport è un po' un concetto che è incominciato a diventare più conosciuto negli ultimi anni e si tratta praticamente di quando cominci a giocare a un videogioco in modo competitivo a tal punto da farlo diventare uno sport. Quindi esattamente come il gioco del calcio è diventato uno sport negli anni grazie alla competizione e quindi ha incominciato ad avere sempre più competizioni, sempre più strutturate, una viewership che guarda chi gioca il gioco del calcio. Nello stesso modo nel mondo dei videogiochi, chi gioca ai videogiochi ha incominciato a giocarlo in modo competitivo, sono incominciate a nascere delle community che hanno creato delle competizioni e nel tempo è incominciato anche ad avere una viewership, al punto che oggi milioni e milioni di persone guardano altri giocatori che giocano ai videogiochi a livello competitivo. Per quanto riguarda Faceit, siamo una piattaforma che permette a questi giocatori di giocare in modo competitivo, quindi siamo una piattaforma che ha un ecosistema di community, di competizioni, di team che praticamente ti permettono di organizzare il tuo team, conoscere altre persone che vogliono giocare in modo competitivo e poi giocare in queste competizioni. Lavoriamo con gli sviluppatori di videogiochi per connettere la piattaforma col loro gioco e è praticamente un social network di giocatori che giocano in maniera un po' più competitiva questi videogiochi. Ovviamente gli diamo anche accesso a tutta una serie di funzionalità per creare queste competizioni, diamo accesso ai nostri giocatori, abbiamo 15-16 milioni di utenti che giocano a queste competizioni.
Ok, e queste competizioni ci sono dei premi, si guadagna praticamente?
Esatto, ci sono dei premi in alcune, in altre no, non per forza. Poi abbiamo tanti sistemi per dare visibilità a questi giocatori, per cui sui giochi su cui l'ecosistema si è creato su Faceit, quello che succede è che tramite Faceit diventi uno dei top player. C'è un gioco, Counter-Strike Global Offensive, che è uno dei giochi più di successo a livello di eSport, con una viewership più alte, dove i gran parte dei top player che sono stati scoperti negli ultimi anni sono stati scoperti grazie alla piattaforma, perché incominciano a giocare, incominciano a crearsi un loro network, incominciano ad avere visibilità tramite le nostre classifiche, tramite le nostre community, incominciano a diventare famosi in una delle community e poi nel tempo continuano ad andare su al punto che incominciano a giocare con i professionisti. E a quel punto di solito quello che succede è che un team li prende e li tessera e li fa giocare nella competizione pro.
Pro funziona come tipo il calcio, dove si comprano i giocatori, insomma c'è ormai una squadra dietro, ok.
Ci sono tanti casi ormai anche di giocatori tesserati che vengono trasferimenti, pagati anche cifre che non dico che siano quelle del calcio oggi, ma ci stanno cominciando ad arrivare, quindi parliamo, se non sbaglio, ci sono stati trasferimenti sopra al milione o milioni, quindi stiamo arrivando piano piano. E i giocatori sono stipendiati, in più prendono il montepremi, che è una cosa molto particolare dell'eSport, quindi hai giocatori che hanno guadagnato milioni all'anno. Quelli più fortunati o più forti, sì. Tutte e due.
E c'è una league tipo mondiale, diciamo, o a paese, come funziona, o a gioco?
Dipende dal gioco. Abbiamo tante di queste league che vengono organizzate da queste community o dallo sviluppatore del gioco sulla piattaforma. Poi, in alcuni casi, facciamo noi stessi, siamo soci di alcune di queste league tier 1, quindi del livello top, dove stiamo parlando di milioni in prize money, decine, 10.000, 15.000 spettatori all'interno di un'arena che guardano questi 40 giocatori che si sfidano sul palco e oltre il nostro picco penso sia oltre un milione e mezzo di telespettatori allo stesso tempo che guardano la partita.
Incredibile. E infatti la domanda dopo che ti vorrei chiedere è, questi 8 anni da quando hai cominciato Face da adesso, come è cambiato il mondo degli esports? Tantissimo, immagino.
Molto. Quando abbiamo iniziato perché ho sempre avuto una passione per i videogiochi e io sono convinto che nella vita alla fine devi fare quello che ti piace. Se fai qualcosa che non ti piace è difficile avere successo.
Sono d'accordo.
Il successo è una conseguenza di tanto lavoro e fare qualcosa che ti permette di fare quel tanto lavoro con un sorriso, che in questo caso per me era lavorare in un'industria che mi piaceva. L'abbiamo iniziato la società quando sono entrato in contatto con uno dei miei due co-founder, che era un giocatore di videogiochi professionista, che è una cosa che mi era stata raccontata da alcuni amici e a me sembrava incredibile.
Non ci credevi, esatto.
Esatto, no? Qualcuno che viene pagato per giocare ai videogiochi. E ai tempi era impensabile, stiamo parlando del 2012, e anche a livello di numeri la verità è che era una nicchia. Stiamo parlando di poche migliaia di spettatori, se avevi 5-10.000 spettatori su una competizione allo stesso tempo sembrano dei numeri folli e era molto più di nicchia. Oggi invece, anche un po' grazie a un ricambio generazionale, nel senso che tanta gente che magari giocava ai tempi ha incominciato a diventare più vecchia e a tenere questa passione, un po' grazie alla tecnologia, quindi piattaforme come Twitch e YouTube che hanno cominciato a permettere di vedere queste competizioni con molta e produrre anche queste competizioni con molta più facilità, quello che è successo è che è diventato uno sport mainstream, per cui ad oggi hai delle competizioni con milioni in prize money, i player che sono tutti pagati, vivono insieme, si allenano tutti i giorni, hanno l'allenatore, hanno lo psicologo del team, hanno proprio una preparazione atletica che è molto simile a quella degli sport, stadi, per dire le finali di League of Legends, il primo anno erano lo Staples Center, che wow. A LA è uno stadio che è un'icona, Noi le nostre le abbiamo fatte l'anno scorso a Wembley Arena. Sono 10-12 mila spettatori che abbiamo avuto durante quelle finali. Sono 12 mila persone che entrano in un'arena per guardare i 10 giocatori che giocano insieme. Quindi è passato dall'essere una nicchia a diventare mainstream, anche grazie a tanti esempi di tante persone che, lavorando e con un po' di fortuna, sono diventate dei top player e hanno cominciato ad avere una visibilità tale da poter essere chiamati influencer, ma con dei following sempre più grossi. Quindi c'è stato questo effetto di ce l'ho fatta, ci sono dei giocatori che ce l'hanno fatta, e hanno dato l'esempio a tanti altri che magari vorrebbero provare. E oltretutto è anche una di quelle cose che facciamo con Faceit: noi diamo la possibilità di potenzialmente avere un path, un modo di diventare un pro player e di essere
un pro player. Quindi adesso è come anche il sogno dei bambini, e non è più essere il calciatore ma diventare pro player.
Per alcuni lo è, nel senso che ci sono tanti che ho anche tante amiche che magari mi chiedono: ma che videogioco dovrebbe giocare mio figlio per diventare un pro player? Il computer va bene, gli devo comprare la console.
Pazzesco.
Sta incominciando a succedere, perché e anche i genitori c'è un cambio, no? Io mi ricordo, i miei mi staccavano il cavo del computer per evitare che giocassi, adesso invece sono lì a chiedergli se deve fare l'upgrade della scheda video per giocare meglio.
E infatti questo, cioè, è un buon connessione alla mia domanda: come risponderesti, diciamo, alle persone che vedono e pensano che gli game isolano le persone un po' dal mondo e dalla realtà? E so che c'è un aspetto enorme di community dietro agli games, e volevo sapere se potevi, insomma, parlarne un po' di più.
Sì, è molto cioè l'e-sport non esisterebbe se non ci fosse uno strato sociale. Cioè, nel momento in cui tu giochi a un videogioco c'è magari un minimo di alienazione, ma la verità è che quando invece parli di e-sport stai parlando di un sistema competitivo. La competizione nasce da un'esperienza sociale.
Invece una curiosità mia che voglio sapere è: ci sono donne che giocano agli e-sport e che percentuale rappresentano, per esempio, degli users di Faceit?
Allora, donne ce ne sono che giocano, e sempre di più. Come percentuale purtroppo è ancora molto bassa, nel senso che penso che in questo momento sui giochi che abbiamo noi stiamo parlando del 2-3-4%, forse siamo arrivati all'8-9%, però è comunque una minoranza. Ci sono delle donne pro players, ci sono delle competizioni che con l'obiettivo di aumentare la base di donne pro players fanno delle competizioni dedicate a loro, giocano anche contro gli uomini, per cui l'e-sport, a differenza dello sport, non ha bisogno di tanta infrastruttura, per cui alla fine è molto più semplice mischiare nazioni, mischiare sessi diversi, origini diverse, tutta all'interno dello stesso campo, perché è un campo che è online, è aperto, ed è una questione di quanto sei forte. Se le statistiche dicono che tu sei forte, vinci le partite, tu le partite le stai vincendo, quindi è indifferente da dove vieni.
Beh, quella è una cosa bella.
Esatto, è una cosa bellissima, perché anche a livello di internazionalizzazione ci sono tantissimi team internazionali, tantissimi team che non sono legati a una località. Io gioco con amici che sono in Germania, in Francia, in Inghilterra, negli States, per cui alla fine permette anche tanto, secondo me, ai ragazzini, penso anche a me. Io l'inglese l'ho imparato giocando ai videogiochi da ragazzino, ed è una cosa che è bello vedere come tante culture diverse vengono in contatto grazie ai videogiochi.
E invece com'è il mondo del gaming e gli sports in Italia? È un mercato sviluppato?
Molto meno sviluppato sicuramente dei paesi asiatici, che sono forse quelli un po' più all'avanguardia o dove hanno cominciato a svilupparsi molto prima, ma anche purtroppo rispetto ai paesi europei, per cui se lo paragono a Germania, Polonia, Svezia, Danimarca, quindi tutti i paesi un po' nordici, è molto meno sviluppato. Ormai anche rispetto a Francia, Inghilterra e Spagna è ancora molto meno. Ci sono una serie di motivi per i quali successo, non è un motivo solo, e non è la mancanza di giocatori, perché comunque in Italia l'industria dei videogiochi è molto grande e in percentuale è molto significativa a livello europeo. I motivi per cui secondo noi non è allo stesso livello sono il fatto che le console hanno dominato a livello di videogiochi in Italia. Mentre in Italia veniva comprata l'Xbox o la PlayStation, negli stati nordici, quindi in Svezia per dire, c'era un computer in ogni casa e quindi il mercato dei videogiochi era molto più su computer. Niente contro le console, è un'esperienza bellissima, però è molto più difficile comunicare. E quindi è molto più difficile che nascano queste community. L'altro motivo è la connettività e l'infrastruttura a livello di broadband in Italia, che rispetto a tanti paesi, soprattutto del nord, è rimasta molto indietro a livello di connessioni. La connessione deve essere estremamente stabile, più che veloce, deve essere molto stabile, poter giocare in maniera decente. E in Italia ci sono tantissime zone ancora oggi che non hanno accesso a una connessione che sia abbastanza stabile. E poi ci sono anche dei motivi legislativi. La regolamentazione dei concorsi a premi. In Italia, per ogni concorso che ha dei premi sopra i 5 euro, bisogna informare prima del concorso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è l'implementazione di una direttiva europea. Noi su Faceit, per dire, abbiamo migliaia di competizioni. Queste migliaia di competizioni vorrebbe dire praticamente rendere infattibile quello che stiamo facendo, perché mandare migliaia di comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico, ed è un po' un vizio italiano quello di andare a regolamentare in un modo che dà l'onere all'impresa o all'azienda, rendendo più difficile a livello burocratico fare azienda. Quando invece questa stessa direttiva in Inghilterra, il modo in cui è stata implementata, devi seguire tutte queste regole che sono giustamente a difesa del consumatore, ma non devi informare nessuno. Se qualcuno ti riporta e tu non hai seguito le regole, a quel punto è un grosso problema. Che è un po' la differenza, ed è anche uno dei motivi per cui, uno dei tanti motivi per cui in Italia non è cresciuto a questi livelli.
E quindi direi che questi sono anche magari dei fattori che ti hanno fatto decidere di basare la tua azienda a Londra.
Renderebbe molto difficile fare quello che facciamo, non tutto, ma sicuramente una parte di quello che facciamo. E le poche volte che abbiamo provato a fare qualcosa in Italia, più per un motivo affettivo e il fatto che siamo tre co-founder, tutti e tre italiani, che hanno vissuto tanti anni all'estero, ci sarebbe piaciuto molto fare qualcosa in Italia. Ogni volta che abbiamo fatto qualcosa in Italia, abbiamo passato più tempo a sbattere la testa contro cose tipo questo tipo di regolamentazioni che a creare un vero valore, quindi com'è che deve essere il prodotto, com'è che deve essere l'evento nel caso di un evento. Oltretutto, le poche volte che abbiamo provato con dei partner a fare qualcosa in Italia, siamo sempre stati segnalati per cose irrilevanti per noi a livello di ricavi. Poi è sempre andata bene, però sono ore passate con un avvocato a costruire quello. Quando se stai lanciando un'azienda, un po' adesso faccio un esempio un po' particolare, ma è come andare in guerra senza armi, cioè tu non hai niente, parti da zero, ti presenti ed è una guerra perché c'hai gente da tutte le parti che cerca di costruire quello che loro, di copiarti qualcosa, deve essere veloce, deve essere lean. Se paghi di più ogni volta che fai un passo, no? Immaginati nei trincee in Francia durante la prima guerra mondiale, stai facendo un passo e ti chiedono di firmare un foglio di carta, poi fai un altro passo e ti chiedono di firmare il foglio di carta, mentre stai sparando ti chiedono di firmare un altro foglio di carta, a un certo punto sei il primo che si prende una pallottola in testa. Lo vedo anche negli imprenditori italiani. Abbiamo fondato la società, che successo, siamo andati al notaio. Non è andare dal notaio a avere le carte che ti fa il successo. Quello che ti fa il successo è costruire un prodotto che siano i consumatori, che sia un business B2B, i potenziali clienti vogliono comprare, vogliono pagare, che crea valore, ed è quello su cui si deve concentrare un imprenditore. E quello è uno dei motivi principali per cui ci siamo basati in Inghilterra. Abbiamo provato in Italia, ma è veramente difficile. A livello sia chiarezza, semplicità e supporto, li chiamo. Chiarezza nel senso che io ancora ad oggi non sono riuscito a calcolare il costo del lavoro su un dipendente in Italia. In Italia sembra che calcolare il costo del lavoro sia una cosa che, se non paghi qualcuno per farlo, può essere smart quanto vuoi, aver costruito modelli di investimento, ma non si riesce a calcolare. Semplicità, per cui non serve andare attraverso 15 processi per riuscire a fare qualcosa tipo fondare una società. Io ho incorporato Faceit in meno di mezza giornata online a 15 euro.
Sì, anche io quando ho creato la mia società, facilissimo.
E questo vale per tutti i contratti, no? E poi il terzo sul supporto vale sotto tanti punti di vista anche quello finanziario. noi dallo Stato inglese a livello di crediti per la ricerca e sviluppo abbiamo preso centinaia di migliaia di pound negli anni. L'ultima volta ci hanno pagato 750.000 pound a supporto. Io mi ricordo la prima volta erano 20.000 pound basato su quanto investi nella ricerca e sviluppo. Quei 20.000 pound, ci è arrivato un assegno di 20.000 pound 2 mesi dopo che avevamo chiesto il credito, che ci ha pagato un mese di sviluppi quell'anno, che in un momento che era anche difficile, perché è il momento in cui non hai utenti, non hai revenue, non hai niente, per noi ha fatto la differenza. E quello è l'esempio più visibile.
E un'altra cosa che mi dicevi, per esempio, era anche il fatto che in Italia ci sono meno software engineers.
Sì. Allora, lì è un problema di ecosistema. Da una parte c'hai investitori, imprenditori, quindi il tipo di investitori che hai, e lo stesso vale anche per i recruiting. Quindi quanto l'ecosistema supporta la costruzione di un'azienda. Nel caso dei software engineer in Italia c'è tanta gente di talento, perché non è che gli italiani sono meno bravi, anzi, nella mia esperienza noi abbiamo tanti italiani bravissimi in azienda. Allo stesso tempo però è molto più difficile trovare persone che hanno esperienze, per cui persone che hanno costruito già prima, è già difficile farlo in un posto che ha un ecosistema come Londra, in Italia è ancora più difficile. L'altra cosa che è molto difficile in Italia è andare a spiegare a uno sviluppatore che in questo momento vive in Polonia, Germania, Francia o Inghilterra, che deve venire a spostarsi in Italia, in un posto dove nessuno parla inglese. Adesso la sto esagerando un po', però a livello di sistema è un problema.
Certo, è complicato andare a vivere in una città in cui la gente, esatto, in maggioranza non parla la tua lingua.
Prendendo uno stipendio più basso, perché
certo.
È difficile.
Tornando al tuo percorso personale, che sicuramente è molto interessante per tutti i giovani italiani che ci ascoltano e stanno pensando di lanciare la propria azienda e si chiedono da dove iniziare. Ritieni che la tua carriera accademica ti abbia fornito gli strumenti di cui hai bisogno per iniziare l'imprenditorialità e diventare CEO e gestire un'azienda?
Allora, sicuramente in parte, molto di più di quello che ho visto in altre esperienze accademiche. Io in Italia avevo studiato alla Bocconi, dove comunque a livello tecnico ho imparato, come minimo a livello teorico, tante cose che poi sono andato a riutilizzare. E quello a me è servito veramente molto. Mi è servito molto per poi entrare in banca, che è un'altra esperienza che ma ha aiutato veramente tanto a livello di strutturare anche il modo in cui penso, il modo in cui approccio i problemi. Prendi un problema molto grande, lo dividi in tanti problemi piccoli e risolvendo quelli piccoli finisce che risolvi un problema molto grande che sembrava irrisolvibile. Sembra molto semplice da dire, però la verità è che se non passi attraverso quell'esperienza, anche delle conoscenze, che è una cosa che secondo me ti dà l'università italiana più di tante altre università. L'MBA a New York mi ha dato molto a livello di esperienze più pratiche, quindi a livello di case study, come costruire. Addirittura abbiamo fondato una startup durante l'MBA a New York in un corso. Avevamo proprio iniziato a mettere giù un prototipo. Quindi un'esperienza molto più pratica che ti prepara molto. In generale ho avuto un mix di esperienze che insieme mi hanno dato penso un vantaggio. Poi non penso che tu debba fare l'università per fondare una startup, non sto dicendo quello. Avere quel tipo di mentalità che ti dà l'università, avere quelle conoscenze ti dà un aiuto.
E soprattutto l'MBA, da quello che sento di amici che sono stati, ti crea comunque un network di gente molto preparata, soprattutto se vai a fare questi MBA negli Ivy League School in America, dove poi finiranno magari in altre aziende che potrebbero aiutarti a un certo punto anche nella tua carriera. Quindi
che infatti è molto pratico, è molto intorno al condividere le esperienze con le persone con cui stai studiando, quindi non è solamente quello che stai studiando, ma è le esperienze che hanno avuto loro, le esperienze che hai avuto tu, e fai sì che insieme imparate da quelle esperienze. E per dire, io avevo in classe quello che è uno dei miei migliori amici, un imprenditore messicano, e fece tenata guidando a delle aziende che aveva fondato lui. Parlavamo delle sue esperienze, è nata un po' in quel modo, e anche lui che mi aveva spinto ai tempi e non so se sarebbe nata, sicuramente non in questo modo, se non avessi avuto quell'esperienza.
E quindi tu hai cominciato a creare la Faceit durante l'MBA, come hai trovato i tuoi co-founders, come è partita l'idea di dirsi ok, lanciamo questa piattaforma?
Allora, all'inizio per me era un mix di cose. Il primo è che ho sempre avuto una cosa molto personale, non è generale, però ognuno è diverso, però ho avuto sempre questo feeling che se non sentivo qualcosa di mio, che stessi costruendo qualcosa di mio, non riuscivo a dare quel 110% che do di solito. Sono sempre stato molto ambizioso, e lavorare in un sistema molto strutturato dove tu sei un numero non mi ha mai motivato in quel modo, magari all'inizio, ma poi la motivazione scendeva sempre quando mi accorgevo di non poter avere veramente un impatto. Da lì, durante l'MBA, avevo cominciato a guidare una serie di idee e studiare il mondo del gaming, e sono entrato in contatto, cioè ho cominciato a cercare persone che fossero esperte del settore, ed è come sono entrato in contatto con i miei co-founder, come ho cominciato a conoscere il mondo dell'e-sport e come ho iniziato a studiarlo, e poi con loro abbiamo iniziato a guardare l'idea e l'opportunità, abbiamo iniziato a fare dei test, e per me era anche un modo di imparare, nel senso che l'ho visto come un investimento su me stesso. Una sorta di secondo MBA, nel senso che ho imparato più in quei primi 2 anni di quanto abbia imparato in qualunque MBA o lavoro prima.
E quindi i tuoi co-founder li hai conosciuti tramite amici, sono amici di amici?
Sono amici di amici, per cui Michele, che è uno dei miei co-founder, lo conoscevo tramite mio fratello, e Alex, che è il terzo co-founder, che era un professional player, l'ho conosciuto tramite Michele. È divertente, Alex è il primo, Michele è il primo giocatore contro cui ha giocato Alex online, e no, che gli ha spiegato come
così.
Giocare online. Poi Alex è diventato un pro player, mentre Michele è un giocatore mediocre.
Sarà sicuramente felicissimo di sentirti dire che è un giocatore mediocre.
Sono stato molto, molto generoso dicendo mediocre. Io sono più o meno a livello ideale.
Ah sì?
Ultimamente sono un po' più forte. Oggigiorno sono un giocatore decente, quindi sopra il mediocre, sotto il pro. Oggigiorno, visto il livello ideale, sono un minimo più forte di lui.
E so che avete 3 skills ovviamente super complementari, che è stata una grande forza del vostro business, che tu sei un po' la parte prodotto, organizzazione, Alex ovviamente pro player, e invece Michele più la parte business development. In che cosa questi insomma, essere complementari e co-founder vi ha aiutato rispetto a magari i vostri competitors?
Allora, secondo me è stato fondamentale avere un team che sia complementare, e complementare vale sia per le esperienze e le attitudini, ma in generale un team che è molto diverso. Noi ce l'abbiamo in tanti modi, sia nel co-founding team, nel founding team, che nel team in generale. Siamo poco più di 100 e abbiamo più di 25 nazionalità in ufficio. Gli italiani penso siamo una decina, dozzina, inglesi siamo un'altra dozzina, quindicina, abbiamo francesi, tedeschi, spagnoli, americani, cinesi, di tutto, russi, polacchi, ma proprio non c'è una nazione che o una lingua, a parte l'inglese che è la lingua comune, che domini all'interno. Per quanto riguarda il co-founding team, abbiamo Michele che è estremamente, faceva consulenza prima, è una persona a cui piace molto interagire, conoscere persone nuove, sta simpatico a tutti, gli stanno simpatici tutti, e riesce a costruire le relazioni, quindi rispetto a magari l'eremita che posso essere io a volte, è molto più positivo per quanto riguarda il creare relazioni sull'esterno. E Alex invece, che venendo dal mondo del gaming, ha una prospettiva che è molto legata a questo sistema di community, come pensa il giocatore, come funziona, cosa è accettabile in quel mondo. Paragonando al mondo dello sport, sono dei mondi che non sono proprio totalmente aperti. E Ale ha sempre portato quello, che è una cosa molto, molto importante per noi, perché il nostro utente medio è un giocatore che fa parte di una community, ha fra i 16 e i 30 anni, e pensa in quel modo, e sono loro le persone per cui noi stiamo costruendo prodotti, sono loro le persone che devono ricevere valore dai nostri prodotti. E se non lo rispettiamo, quindi se non rispettiamo questo concetto di community, è un problema, che è un'arroganza che spesso per qualcuno che magari è venuto da investment banking o da un'industria che è un minimo più strutturata, magari io sono l'unico dei tre per dire che c'ha una laurea, sia Ale che Michele non sono laureati, per cui arrivare con un minimo più di arroganza dicendo so io come funziona tutto è qualcosa che non funziona, perché se non funziona per il ragazzino di 17 anni che sta giocando su Faceit, per noi non funziona. E Alex ha portato molto questo punto di vista, per cui ricorda a tutti quanti che sì, è importante fare le cose in maniera strutturata, magari come le posso aver sempre fatte io, ma è importante che nel farlo ci ricordiamo l'importanza che ha questa community.
Ci sono stati dei momenti in questi 8 anni da Faceit in cui hai pensato di mollare e hai detto vabbè, adesso se non mollo tutto, e se sì, come li hai superati?
Tante volte. Direi quasi ogni giorno. No, però ne abbiamo avuti tanti ed è normale. Cioè, alla fine, costruire qualcosa di nuovo significa che devi fallire. La domanda è se il fallimento ti uccide o se riesci a sopravvivere e, come si suol dire, uscirne più forte di prima. Però la verità è che ne siamo usciti in due modi. Uno è l'aiuto di un team, cioè un team forte alla fine significa anche ti hai su a vicenda, cioè quando ci si va a scontrare a livello emotivo, quindi dopo un fallimento, riuscire a gestirlo mentalmente ed emozionalmente è una cosa dove avere un aiuto, un supporto all'interno del team è importante, perché ognuno di noi ha avuto dei down. Nei momenti di down, se c'è qualcuno che è un po' meno giù, ti aiuta a ritornare su. E poi la verità è che ogni volta ci siamo rimessi alla lavagna, abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato e, analizzando il fallimento, accettando il fallimento, alla fine è il modo migliore per poi mettere giù un piano che dice: siccome noi abbiamo sbagliato per 1, 2 e 3, se noi rifacciamo in maniera diversa quello che abbiamo sbagliato, dovrebbe funzionare. A quel punto riparti, e lì l'emozione, l'adrenalina di ripartire con una soluzione che pensi che possa funzionare e su cui hai più validazione di prima, perché il fallimento che hai è un asset, anzi forse è uno degli asset più importanti, e quello è quello che mi ha sempre aiutato nell'andare avanti, costruire un piano che è basato su quel fallimento, analizzare quel fallimento, accettarlo il prima possibile, più velocemente lo accetti prima ti rialzi. E a quel punto ne riesci veramente più forte. Però abbiamo tanti anche aneddoti di situazioni simili, no? A un certo punto abbiamo chiuso il team in una meeting room, le abbiamo detto abbiamo 3 mesi per incominciare a fare revenue. Se entro 3 mesi noi non abbiamo 10.000 euro al mese di revenue, qua non si va avanti. Perché dovevamo da una parte validare il modello, dall'altra eravamo arrivati alla fine della pazienza degli investitori e dovevamo andare al prossimo livello. 3 mesi dopo avevamo 10.000 euro di revenue, sembrava impensabile quando abbiamo detto in quella meeting room. Penso che non ci sia una persona del team che era presente quel giorno che non se lo ricordi come se fosse ieri. È uno dei pivotal moments che abbiamo avuto, con la carica di tutto il team e con quello che avevamo imparato da tutti questi fallimenti siamo riusciti a fare.
E so che comunque ogni imprenditore dirà che non è ancora arrivato, che ci sono solo un sacco di cose che vuoi fare, però quando è stato il momento in cui ti sei detto tipo wow, comunque abbiamo costruito una cosa incredibile e sono sulla via giusta, diciamo?
Allora, arrivato, come hai detto, non sono arrivato, e anzi, guarda, il momento in cui incominci a pensare che ce l'hai fatta,
è finito tutto.
Il giorno in cui incomincia la fine, è il giorno in cui l'unica cosa che sei riuscito a fare è distruggere tutto quello che hai costruito, perché è una mentalità sbagliata. Abbiamo avuto tanti momenti che ci hanno fatto capire quanto fossero cambiate le dimensioni nel tempo, per cui mi ricordo un momento che mi ricordo come se fosse ieri, in una stanza d'albergo a Bellevue, avevamo un meeting con Microsoft 2 ore dopo, ci alzavamo alle 5 del mattino e mi sono alzato, ho controllato, avevamo un'app con tutti i sistemi di monitoraggio e avevamo fatto 3.000 pound di revenue quel giorno, che rispetto ai 250 pound che avevamo fatto quando avevamo rilasciato per la prima volta il sistema di monetizzazione, sembrava tantissimo, cioè sì, 3.000 sì. pound al giorno, poi 10, 30, poi 3 sono 90.000 pound al mese. E eravamo dai tempi un team di una quindicina di persone, per cui mi sembrava veramente
certo,
wow.
Sì.
Se lo guardo oggi...
ti viene da ridere.
è veramente è tanto tempo fa. E ogni volta c'è una cosa simile, un altro momento che mi ha fatto impressione e quando ho visto quanto abbiamo pagato al nostro indotto, quindi che sia la persona che si occupa dei game server e che ci affitta i server di gioco, oltretutto un'azienda che è basata in Italia, che sia i contractor che vengono a costruirci gli eventi, giù di lì noi negli anni abbiamo pagato oltre 100 milioni al nostro indotto, che è una cosa, il numero di persone che hanno lavorato su cose che abbiamo costruito noi, e siamo ancora minuscoli, per cui se continuassimo a crescere in questo modo è devastante l'impatto che può avere, e quelle sono cose che mi hanno fatto impressione più che altro, però
certo, certo.
Che ce l'abbiamo fatta o che siamo arrivati, quello mai, il giorno che sei arrivato è il giorno in cui è finita.
Ok, ma c'è tipo almeno un obiettivo che ti dice ok, questo veramente se riesco ad arrivare qua, wow.
Tempo che sono arrivato lì, ne ho un altro.
Sì, quello sicuro, ma diciamo qual è il prossimo?
ne abbiamo tanti, il prossimo è continuare a crescere in questo modo. Noi eravamo una novantina l'anno scorso, saremo fra i 140 e i 150 a fine anno. Continuare a crescere in questo modo, trovare modi, alla fine il modo in cui ci valutiamo e quanto valore creiamo per i nostri utenti. Non c'è un numero che sia il numero di employees o le revenue, quelle sono tutte conseguenze. Se noi creiamo valore alla fine in un modo o nell'altro ci viene riconosciuto, e in quel modo alla fine ci arriveranno anche risorse per continuare a creare valore. Quello, abbiamo 3-4 progetti in questo momento per l'anno che penso che possano fare disruption nel vertical in cui siamo, e quelle sono le cose che mi fanno andare avanti. La verità è che tempo che si è avverata una, ne ho già
certo,
un'altra che mi
certo.
prende, e quello è il motivo per cui lo facciamo, fa anche parte della nostra cultura. Siamo dei challenger, siamo una challenger company, amiamo la disruption, amiamo il momento in cui una società che è stata il leader per tanti anni e che magari ha smesso di innovare, noi arriviamo con una soluzione che è completamente diversa, che vede un punto di vista completamente diverso, e che è talmente diversa, è talmente, crea talmente più valore, che è proprio disruptive per come venivano fatte le cose. E
certo,
l'abbiamo fatto
tutto.
Un paio di volte, cambia tutto, cambia gli schemi, sbilancia un attimo la situazione, ed è quella che crea l'opportunità.
Certo.
E è quello che ci piace fare, e finché riusciamo a farlo, per me c'è questo concetto di Amazon che penso si chiami Day Zero. Mm-hmm. Per cui è sempre day zero, e alla fine quello, continua a innovare, e il giorno che smetti di innovare è il giorno in cui
sì, chiudi.
Smetti.
Sì. E qual è stato il miglior consiglio che hai mai ricevuto e che daresti magari ad un giovane che vuole intraprendere un'attività?
Questo è difficile. ce ne sono tanti. Uno era non mollare, che alla fine noi abbiamo pensato veramente tante volte, come ti ho detto prima, di mollare, tante volte ci siamo ricreduti. Fail fast è un'altra cosa che è un po' una banalità che dicono in tanti, però la verità è che più che fail fast anche accettare i fallimenti, cioè il fatto che impari dai fallimenti è fondamentale. E ogni volta, tante volte mi sono riguardato indietro pensando: ma perché non ho accettato il fatto che abbiamo fallito su questo punto 2 mesi prima o un mese prima? Se l'avessi accettato un mese prima, se avessi visto i motivi per cui abbiamo fallito un mese prima, avremmo un mese in più o avremmo cambiato le cose prima. E quella è una cosa che tante volte avrei voluto fare più in fretta e che consiglio. L'altra cosa è, soprattutto vedendo tante persone che stanno incominciando a pensare: ah, ma adesso costruisco qualcosa di mio, ci vuole veramente tanto, 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 tanto lavoro. E
se non è una scorciatoia.
Se hai problemi all'idea di dover creare un figlio, creare un'azienda è come crearne 100. Per cui e man mano che cresce l'azienda sono sempre più figli, per cui è un po' non è una cosa semplice, vuol dire dedicare veramente tanto tempo al tuo lavoro
e fare sacrifici personali per
esatto, per cui e forse questo è il consiglio giusto, non fare qualcosa per la promessa di avere successo o la speranza di essere distribuito in maniera a livello economico in qualche modo grazie al fatto che hai creato, cioè non trova qualcosa che ti piace, fa qualcosa che ti rende felice. E a forza di fare qualcosa con una passione, se ci metti l'impegno è molto più facile metterci l'impegno, perché è un piacere a quel punto quasi. Certo. E le conseguenze a livello finanziario in un modo o nell'altro ci sono, per cui l'impegno, io sono convinto che ci voglia anche un po' di fortuna, ma l'impegno alla fine ti porta
al successo. Al successo, sì. Ma questo del fallimento mi piace molto, perché secondo me l'Italia non è una cultura che, diciamo, sto cercando la parola giusta, che valorizza la failure, diciamo, mentre ci sono delle nazionalità che magari dicono ok, hai failed, vogliono vedere che tu hai failed, perché sanno che se tu hai failed, hai imparato qualcosa, hai imparato una lezione, è questa mentalità, mentre noi siamo molto più tipo, mio Dio, non so, che vergogna, ho fallito, ma non posso creare questa cosa perché se fallisco, se non funziona, sarà rifletterà male su di me, ma in realtà nessuno ha costruito una grande azienda.
È una vergogna sociale,
quasi. Una vergogna sociale, però nessuno ha creato niente di mega senza aver fallito qualche volta, quindi sì. Questo secondo me è un mindset che uno deve cambiare, perché fa parte del gioco.
Sì, non bisogna aver paura ad ammetterlo, poi magari non c'è neanche bisogno di ammetterlo esternamente, cioè te lo analizzi internamente, però a te stesso lo devi ammettere e ne devi quasi andare fiero, perché qualcosa che è un asset. Per dare un esempio, i venture capital in gran parte del mondo tendono a investire su imprenditori che hanno già fatto qualcosa e non necessariamente imprenditori che hanno fatto qualcosa di successo. E quindi sanno cosa vuol dire dare attraverso quel processo e potenzialmente faranno anche meno errori.
Infatti, no, questa è super, l'avevo sentita che un po' di venture capitalist facevano questa cosa, che trovo sia giustissima. Secondo te, quanto del tuo successo è dovuto al tuo talento e quanto alla fortuna?
Secondo me la fortuna aiuta gli audaci. Scherzi a parte, non è solamente talento, è talento, impegno e fortuna, ma è una domanda che mi ha fatto un nostro investitore di Santa Monica. Un paio d'anni fa eravamo a un pranzo e mi ha chiesto quanto pensavo fosse dovuto alla fortuna e quanto al lavoro. E la mia risposta è che ogni volta che ho lavorato tanto, in un modo o nell'altro, prima o poi sono stato fortunato, e molto raramente sono stato fortunato quando ho lavorato tanto.
Quello succede a una persona su 13 milioni che vince la lotteria.
Succede, sai, alla fine la fortuna cos'è? Hai delle probabilità, hai una probabilità su 100 di farla. Se tu lavori talmente tanto da provare 100 volte, prima o poi sei anche fortunato, perché hai provato talmente tante volte che prima o poi ti deve funzionare. Alla fine la fortuna aiuta gli audaci.
Un'altra cosa che mi piaceva che avevo letto era la fortuna è soltanto opportunità che incontra, insomma, il talento, diciamo. Invece, per concludere, questa sarà, insomma, la domanda con cui concludiamo tutte le nostre interviste. Secondo te, in che cosa essere italiano ti ha aiutato nella tua esperienza?
Allora, essere italiano. Allora, primo, io sono fiero di essere italiano, per quanto penso che in Italia ci siano tantissimi problemi per fare quello che facciamo e mi spiaccia molto non poterlo fare in Italia. Sia io che tu, i miei due co-founder e tutti gli italiani in azienda, penso siamo fieri di essere italiani. Generalizzando, perché poi la verità è che io conosciuto, se dobbiamo prendere una generalizzazione, italiani che sono tedeschi, tedeschi che sono italiani, per cui la verità è che è un po' una generalizzazione, ma penso che gli italiani abbiano sta cosa che in un modo o nell'altro, nei momenti difficili, riescono a tirare fuori questo guizzo che è il gol di rovesciata al 90° minuto. Ce l'abbiamo un po' nel DNA, non so perché, però tante volte ci ha aiutato. Ci ha aiutato, ci ha anche creato tanti problemi, perché a livello organizzativo non è il modo in cui dovresti settare un'azienda, però in tanti momenti di difficoltà siamo riusciti a cavarcela grazie a qualcosa di simile. Again, è una generalizzazione, cioè se io vedo i nostri, quello che è l'italiano nella, l'italiano medio nella mente paragonato a un tedesco, e vedo tanti italiani veramente in gamba che lavorano veramente tanto, ma è tutta gente che lavora veramente tanto ed è veramente brava. Ce ne sono tanti, soprattutto all'estero, e questo secondo me è più legato a un gli italiani all'estero, e non sono solo gli italiani, sono anche i tedeschi all'estero, sono i francesi all'estero, che è il bello di un ecosistema come Londra. È tutta gente che ha talmente a cuore il suo lavoro e a cui piace quello che fa, che è disposta a spostarsi per quel lavoro, per farlo in un posto dove ci sono altre menti che lo fanno in quel modo. Per cui tutte le persone che noi abbiamo preso sono veramente brave, e tutte con il meglio di tutte le diverse generalizzazioni.
Grazie mille Nicola, è stato davvero super interessante parlare con te, grazie della tua disponibilità. E per tutti gli aspiranti pro players che ci ascoltano, andate su faceit.com e cominciate lì la vostra futura carriera. Ciao a tutti!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.